Mariologia biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte seconda, Nuovo Testamento. Ecco tua madre, ecco tuo figlio. Giovanni 19, 25, 27. Una sintesi densa e lucida dell'esegesi biblica di questo celebre testo del Vangelo di San Giovanni ci è offerta in due pagine dell'enciclica Mariana Redemptoris Mater del Sommo Pontefice San Giovanni Paolo II. Scrive il Santo Padre: se il passo del Vangelo di Giovanni sull'evento di Cana presenta la maternità premurosa di Maria all'inizio dell'attività messianica di Cristo, un altro passo dello stesso Vangelo conferma questa maternità nell'economia salvifica della grazia nel momento culminante, cioè quando si compie il sacrificio della croce di Cristo, il suo mistero pasquale. Senza dubbio in questo fatto si ravvisa un'espressione della singolare premura del figlio per la madre, che egli lasciava in così grande dolore. Tuttavia, sul senso di questa premura, il testamento della croce di Cristo dice di più. Gesù mette in rilievo un nuovo legame tra madre e figlio, del quale conferma solennemente tutta la verità e realtà. Si può dire che, se già in precedenza la maternità di Maria nei riguardi degli uomini era stata delineata, ora viene chiaramente precisata e stabilita. Essa emerge dalla definitiva maturazione del mistero pasquale del Redentore. La madre di Cristo, trovandosi nel raggio diretto di questo mistero che comprende l'uomo, ciascuno e tutti, viene data all'uomo, a ciascuno e a tutti, come madre. Quest'uomo ai piedi della croce è Giovanni, il discepolo che egli amava. Tuttavia non è solo lui. Seguendo la tradizione, il Concilio non esita a chiamare Maria madre di Cristo e madre degli uomini. Infatti, ella è congiunta nella stirpe di Adamo con tutti gli uomini. Anzi, è veramente madre delle membra di Cristo, perché cooperò con la carità alla nascita dei fedeli nella Chiesa. Dunque questa nuova maternità di Maria, generata dalla fede, è frutto del nuovo amore che maturerà in lei definitivamente ai piedi della croce, mediante la sua partecipazione all'amore redentivo del figlio. Ci troviamo così al centro stesso dell'adempimento della promessa contenuta nel Protovangelo. La stirpe della donna schiaccerà la testa del serpente. Gesù Cristo, infatti, con la sua morte redentrice, vince il male del peccato e della morte alle sue stesse radici. È significativo che, rivolgendosi alla madre dall'alto della croce, la chiami donna e le dica: «Donna, ecco il tuo figlio». Con lo stesso termine, del resto, si era rivolto a lei anche a Cana. Come dubitare che, specialmente ora, sul Golgota, questa frase attinga in profondità il mistero di Maria, raggiungendo il singolare posto che ella ha in tutta l'economia della salvezza? Le parole che Gesù pronuncia dall'alto della croce significano che la maternità della sua genitrice trova una nuova continuazione nella Chiesa e mediante la Chiesa, simboleggiata e rappresentata da Giovanni. In questo modo, colei che, come la piena di grazia, è stata introdotta nel mistero di Cristo per essere sua madre, cioè la santa genitrice di Dio, per il tramite della Chiesa permane in quel mistero come la donna indicata dal libro della Genesi all'inizio e dall'Apocalisse al termine della storia della salvezza. Secondo l'eterno disegno della provvidenza, la maternità divina di Maria deve effondersi sulla Chiesa, come indicano affermazioni della tradizione, per le quali la maternità di Maria verso la Chiesa è il riflesso e il prolungamento della sua maternità verso il Figlio di Dio. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Il contenuto fondamentale di questo brano evangelico, Giovanneo, è la maternità spirituale e universale di Maria. Sul Calvario, ai piedi della croce, la maternità divina di Maria con le doglie di un parto dolorosissimo mostra la sua estensione a tutti i redenti, fratelli di Cristo, il primogenito. La maggior parte degli esegeti cattolici accettano di vedere in Giovanni 19:25-27 almeno una insinuazione della maternità spirituale di Maria. La scena descritta, altamente drammatica, ha il significato del testamento ultimo di Gesù, supremo e finale atto d'amore che porta a compimento il piano salvifico di tutta l'umanità, avendo vicina e unita a sé la Divina Madre ai piedi della croce. Questo significato di compimento finale è espresso anche dal contesto più immediato del brano. Alle parole dette da Gesù a Maria e a Giovanni, infatti, segue subito la pericope in cui l'Evangelista dice che per Gesù ogni cosa era stata ormai compiuta. Affidando noi a Maria e donando a noi Maria, quindi, Gesù portava a compimento l'opera salvifica del genere umano. La presenza di Maria in questa scena illumina di amore materno il disegno di salvezza da parte di Dio, svelando, si può dire, l'aspetto materno della redenzione. Il cuore di Cristo che viene trafitto dalla lancia e il cuore di Maria trapassato dalla spada fanno comprendere bene la totalità dell'amore doloroso di Cristo e di Maria, che hanno redento l'umanità bisognosa di salvezza. È sul Calvario che la missione della maternità corredentiva di Maria Santissima si completa e si consuma in totalità terminale di coimmolazione con l'immolazione del Figlio Redentore crocifisso. Presente sul Calvario, come scrive il biblista padre Gabriele Maria Allegra, la Divina Madre si unì intimamente al suo Figlio, morendo sulla croce, quale nostra corredentrice. E il biblista Laconi conferma dicendo che la missione di Maria, benché tutta avvolta dal soprannaturale, è caratterizzata da un elemento costante, il dolore, che a fianco di Gesù sofferente la consacra corredentrice. Il testo biblico fondamentale, Genesi 3:15, aveva profetizzato la vittoria della donna con la sua discendenza sul serpente seduttore di Eva. E di fatto, l'appuntamento di Maria sotto la croce, scrive il biblista Pietrafesa, è il punto culminante della missione di lei, già preannunciata nel paradiso terrestre, agli stessi progenitori del genere umano. Sotto la croce, Maria doveva essere proclamata corredentrice del genere umano, la nuova Eva, la vincitrice del serpente infernale. Come per Gesù l'apparente sconfitta sulla croce doveva segnare in realtà il suo trionfo e la riuscita della sua missione redentrice, così per Maria quella presenza e quell'insondabile dolore ai piedi della croce doveva costituire il trionfo della sua missione di corredentrice. Del resto, tutta la tradizione, scrive il biblista Perez, ha visto in Maria, ai piedi della croce, la nuova Eva. Coimolandosi ella per pagare il duro prezzo, scrive ancora il Laconi, con cui conquistava il titolo di corredentrice. Maria Santissima, infatti, incalza il Papa San Giovanni Paolo II, ha partecipato in maniera ammirabile alle sofferenze del suo Divin Figlio per essere corredentrice dell'umanità e ha voluto soffrire col Figlio suo morente in croce per restaurare la vita soprannaturale delle anime, come insegna il Vaticano II, divenendo ella in tal modo nostra madre nell'ordine della grazia. Sul Calvario, dunque, ai piedi della croce, si attua ad evidenza la più intima correlazione fra la maternità spirituale e la corredenzione in Maria Santissima, per cui si può dire che Gesù crocifisso dall'alto della croce, dandoci la madre, ci ha dato la madre corredentrice, ossia la novella Eva corredentrice, come la chiama suggestivamente il biblista Padre Allegra, la più vera madre dei viventi. Sul Calvario, ai piedi della croce, la maternità spirituale e la corredenzione si presentano nella loro intima reciprocità, per cui Maria Santissima è realmente madre nostra perché è corredentrice, ed è corredentrice perché è madre nostra. Come spiega bene García Garcés, scrivendo che, nell'ordine delle causalità finali, Maria Santissima è la corredentrice perché è madre nostra, mentre nell'ordine delle causalità efficienti, Maria è madre nostra perché è corredentrice. Illuminante anche qui è l'esegesi dello Zolli, già citata in precedenza, sulla missione corredentiva di Maria, così voluta da Dio, per cui ella parteciperà alla Via Crucis, all'esistenza dolorosa di Gesù sulla terra. Ella starà ai piedi della croce e assisterà alle indicibili sofferenze del Figlio suo, Figlio di Dio. A lui e alla Madre sua, corredentrice nella liberazione dal male, sono rivolte tutte le preci e tutte le speranze dell'umanità di ogni tempo. È vero che per molto tempo l'interpretazione dominante dei versetti 25-27 è stata quella cosiddetta personale privata, che ha letto in questa scena soltanto un gesto di amore filiale da parte di Gesù, preoccupato di affidare sua madre a Giovanni perché non restasse sola dopo la sua morte. C'è da ammettere però, come fanno rilevare molti esegeti, che un significato del genere non si accorderebbe neppure con il buon senso, che avrebbe richiesto di provvedere per tempo alla sistemazione domestica della madre, senza attendere gli ultimi istanti della vita. Di fatto, tale interpretazione troppo riduttiva del significato di quella celebre pericope è stata da lungo tempo soppiantata, o meglio, integrata dall'interpretazione personale comunitaria e dall'interpretazione rappresentativo-comunitaria, secondo le quali Maria venne proclamata sul Calvario madre dei redenti, rappresentati da San Giovanni Evangelista. Infatti, ella cooperò attivamente alla redenzione universale sia come persona singola, sia come personificazione della figlia di Sion, figura della Chiesa che genera il nuovo popolo di Dio. La ricerca esegetica, a partire dagli inizi del secolo XX, è potuta arrivare alla conclusione che l'interpretazione letterale della maternità spirituale di Maria in 19-25-27 è sostenuta sia dal richiamo alle nozze di Cana e da altri testi del Vecchio e del Nuovo Testamento, sia dallo stesso contesto della scena sul Calvario, come vedremo subito. C'è prima da notare, tuttavia, che i due versetti, 26-27, in se stessi, strutturalmente, rientrano in uno schema letterario che è stato definito schema di rivelazione, secondo uno stile caratteristico di San Giovanni. Esso consiste nell'articolare i tre momenti concatenati del vedere, del dire, dell'avverbio ecco, seguito da un titolo o parola di rivelazione. In base a questo schema di rivelazione applicato ai versetti 26-27, risulta concretamente che Gesù, morendo sulla croce, come scrive il De l'Apoterie, rivela che sua madre, in quanto donna, con tutta la risonanza biblica di questa parola, sarà oramai anche la madre del discepolo, perché quest'ultimo, come rappresentante di tutti i discepoli di Gesù, sarà ormai il figlio della madre di lui. In altre parole, egli rivela la nuova dimensione della maternità di Maria, una dimensione spirituale, e una nuova funzione della madre di Gesù nell'economia della salvezza. Ma in modo correlato, egli rivela nello stesso tempo che il primo compito dei discepoli consisterà nell'essere figli della madre di Gesù. Il richiamo alle nozze di Cana si presenta legato particolarmente all'uso della parola donna. Questo termine donna, rivolto da Gesù a Maria, fa di lei la nuova Eva, la donna della nuova alleanza, la donna delle nozze messianiche, la donna che è la madre Sion del nuovo Israele, che è la Chiesa. Altro richiamo alle nozze di Cana è il discorso dell'ora di Gesù, anch'essa proiettata sul Calvario, almeno come ora finale e decisiva della manifestazione totale della redenzione, ora in cui egli avrebbe anche proclamato la maternità spirituale e universale di Maria, nuova Eva, madre di tutti i viventi. Un altro testo giovanneo significativo, poi, è quello di 11:52 sulla profezia di Caifa a proposito della morte di Gesù, per radunare nell'unità i dispersi figli di Dio. In proiezione, anche questo testo è collegato con il Calvario, dove Maria incarna la madre Sion, che richiama i suoi figli dall'esilio e li raduna ai piedi della croce per costituire il nuovo popolo di Dio in unità e stabilità. Il contesto immediato di Giovanni 19:25-27, inoltre, ci presenta anzitutto il tema dell'unità della Chiesa, simboleggiata dalla tunica indivisa, segno della ricostituita unità del popolo di Dio, prefigurato da Maria, la madre, e da Giovanni, il figlio. Nel versetto 24, come fa notare il De l'Apoterie, l'Evangelista sembra annunciare ciò che nella scena seguente sta per realizzarsi positivamente. La nuova comunità messianica si costituisce nella sua unità sotto la croce. Maria e il discepolo ne sono la prefigurazione. Al versetto 34 leggiamo che dal fianco trafitto di Gesù uscì sangue e acqua. Con una riflessione molto densa di contenuto, Origene commentava così: «La carne di Cristo negli spasimi della croce ha generato la Chiesa, quando da essa uscirono il sangue e l'acqua. Il frutto della passione e morte di Gesù è la nascita del nuovo popolo di Dio, del nuovo Israele, che è la Chiesa. Ma in questa nascita della Chiesa è Maria che ha il ruolo di madre, perché è la sua maternità divina che si estende alla Chiesa tutta». Ultimo passo parallelo collegato con Giovanni 19:25-27 è quello dell'Apocalisse 12, dove ancora si trova la donna che partorisce il figlio tra le doglie del parto. Figura di Maria che sul Calvario, immersa nel dolore della passione di Cristo, diventa madre del nuovo Israele, la Chiesa. Altri riferimenti veterotestamentari, infine, collegabili con Giovanni 19, 25 e 27, appaiono i seguenti, rilevati da parecchi studiosi. Genesi 3, 15, sulla donna del protovangelo, che è unita al figlio nella lotta contro il serpente, al quale viene schiacciata la testa. E ciò che avvenne appunto sul Calvario, dove l'umanità fu redenta dal nuovo Adamo, Cristo, e dalla nuova Eva, Maria. Come ha scritto il Battaglia, in Genesi 3,15, il Creatore vedeva in questa nuova e misteriosa coppia umana, composta dalla madre e dal figlio, Maria e Gesù, lo strumento di riparazione della colpa che aveva inquinato il mondo. Ora quella coppia, dopo tanti secoli, appare sul Golgota a schiacciare la testa al maligno. Zaccaria 9,9. Sul raduno dei dispersi di Israele a Gerusalemme, che è la città di tutti i popoli, la città madre, si potrebbe dire, prefigurazione di Maria, la madre universale. Cantico 8,5. Un brano di ricco simbolismo. L'albero della croce da cui è scaturita la Chiesa impersonata da Maria e da Giovanni. Il binomio Sinai-Sion, il giardino dell'Eden e della Cantica con l'idillio dello sposo, Dio, e della sposa, la figlia di Sion. Orbene, dall'insieme di questi passi del Vangelo di San Giovanni, dell'Apocalisse e di alcuni libri dell'Antico Testamento, risulta un quadro policromo di valenze teologiche che si armonizzano l'una con l'altra, nell'esprimere la realtà ineffabile della maternità universale di Maria, inserita vitalmente nel mistero di Cristo e della Chiesa. A questo punto, tuttavia, se possiamo dire di avere colto una messe considerevole di elementi biblici sulla figura e sulla missione materna di Maria, in rapporto a Giovanni 19, 25, 27. Dobbiamo anche dire però che talvolta alcuni di questi elementi paiono escludersi a vicenda. È soltanto un'impressione, tuttavia, perché se tali elementi vengono collocati al posto giusto, su piani o versanti diversi, la loro comprensione risulta non solo armoniosa, ma anche feconda di ulteriori approfondimenti e scoperte. Seguiamo in questo il percorso tracciato dal De la Poterie. E così possiamo vedere in Maria, ai piedi della croce, con San Giovanni accanto, la donna che è insieme vergine, sposa e madre, con richiamo diretto e suggestivo alla figlia di Sion, che è appunto considerata nella tradizione profetica vergine, sposa e madre. Ma in che modo Maria può essere nello stesso tempo la sposa e la madre del Verbo incarnato? Risponde molto bene il De la Poterie, scrivendo che dal punto di vista biblico il significato fondamentale del mistero di Maria si trova dunque nella sua funzione sponsale e materna. Ella è madre di Gesù e madre dei discepoli, ma nella sua relazione con Cristo si aggiunge un altro aspetto, la sua funzione di sposa. Ella, la donna, la figlia di Sion, è la sposa di Cristo. È sorprendente che molti teologi esitino ancora ad affermarlo. Come può Maria, ci si domanda, essere insieme la madre di Gesù e la sua sposa? Questo evidentemente è possibile soltanto su due piani differenti. Come persona individuale, ella è la madre di Gesù. Ma a causa del ruolo che ella riceve nella missione di Gesù e a causa della sua funzione simbolica e rappresentativa in quanto figlia di Sion, diventa sua sposa nell'opera di salvezza. Non dobbiamo esitare a questa verità perché è chiaramente contenuta nella Scrittura. Ugualmente si è visto che Maria ai piedi della croce rappresenta la Chiesa ed è nello stesso tempo madre della Chiesa. È possibile questa duplicità di ruoli che sembrano escludersi? Risponde ancora il De la Poterie, molto bene. Non c'è nessuna contraddizione nel dire che Maria è nello stesso tempo immagine della Chiesa e madre della Chiesa. Come persona individuale, ella è madre di Gesù e diventa la madre di noi tutti, la madre della Chiesa. Ma la sua maternità corporale nei confronti di Gesù si prolunga in una maternità spirituale verso i credenti e verso la Chiesa. E questa maternità spirituale di Maria diventa l'immagine e la forma della maternità della Chiesa. Poi disse al discepolo: ecco la madre tua. In questo versetto vediamo bene che insieme a Maria, ai piedi della croce, anche San Giovanni Evangelista svolge un ruolo di rappresentatività, sia personale che comunitaria. Come madre di Gesù, Maria è persona singola e unica. Come sposa di Cristo, ella è anche una persona comunitaria, è la Chiesa. Ugualmente è per San Giovanni. Egli è una persona singola, come discepolo prediletto di Gesù, ma egli è anche il rappresentante di tutti i discepoli di Gesù, e quindi della Chiesa, come è ormai ammesso dalla grande maggioranza degli esegeti. A proposito di rappresentatività, è interessante notare che Giovanni ha la tendenza costante a far funzionare le persone nel suo Vangelo come personificazioni di un gruppo e in questo senso come simboli, come dei tipi. Egli non fa questo per volatilizzarle nel vuoto o nella mitologia, ma per farle valere come rappresentative di un gruppo determinato. Ma se Maria e Giovanni rappresentano entrambi la Chiesa e i suoi membri, c'è tuttavia una differenza tra loro due. Insieme essi personificano la Chiesa, ma entrambi in modo differente. Il discepolo che Gesù amava simboleggia i discepoli di Gesù come tali, cioè tutti i credenti, e in questo senso tutta la Chiesa. Maria, la madre di Gesù, simboleggia la Chiesa stessa nella sua funzione materna. Funzione materna e funzione filiale, quindi, ossia la Chiesa è madre in Maria e figlia in Giovanni. Maria è madre di Dio e della Chiesa, rappresentata da Giovanni. Giovanni è figlio di Dio e di Maria, che personifica la Chiesa. Per diventare figli di Dio, spiega bene il De la Poterie, dobbiamo diventare figli di Maria e figli della Chiesa. Gesù è il suo unico figlio, ma noi diventiamo a lui conformi se diventiamo figli di Dio e figli di Maria. Un altro elemento di analisi è dato dal valore delle parole di Gesù. Ecco tuo figlio. Queste parole, a bene riflettere, non stanno solo ad indicare la missione materna affidata a Maria, ma vogliono realizzare una nuova condizione o stato di vita per Maria. Sono parole, cioè, non solo indicative, ma anche costitutive, e c'è chi parla di parole quasi sacramentali o creative. Ma lo stesso vale per le parole di Gesù a Giovanni, ecco tua madre. Anche queste hanno valore costitutivo creativo e collocano Giovanni in una nuova condizione o stato di vita, lo stato di filiazione in rapporto a Maria con le relazioni proprie del figlio rispetto alla madre. Relazioni vitali perché fanno di Giovanni il reale fratello di Gesù, che è il primogenito fra molti fratelli. Anche il Gillard ha scritto che sul Calvario il Signore presenta sua madre al discepolo prediletto come nuova Eva, cioè come madre della vita divina. È dunque proprio Maria che deve generarci allo stato di filiazione. Per questo, considerando la gravità e l'importanza del momento in cui Gesù parla dall'alto della croce, non si può sottovalutare il fatto che egli dà a Giovanni la missione di accogliere Maria come madre facendosi suo figlio. Giovanni riceve qui come unica missione di avere Maria per madre. Il suo primo compito non è di andare a predicare il Vangelo, ma di divenire figlio di Maria. Per lui e per tutti gli altri è più importante essere credente che apostolo. La missione apostolica gli sarà affidata più tardi, dopo la risurrezione. Ma essere figlio di Maria e della Chiesa madre è il primo e più fondamentale aspetto di tutta la sua vita di cristiano. Sono da rilevare a questo punto due aspetti particolari estremamente significativi della maternità di Maria Santissima, in quanto specificamente corredentiva. Il primo aspetto è legato direttamente alla maternità spirituale di Maria e riguarda la generazione di tutti i suoi figli redenti. Se Maria è la madre di tutti i redenti, significa che ella, come madre vera e reale, anche se non fisica ma spirituale, ha rigenerato nella passione e morte di Cristo ognuno dei figli redenti. Ma la rigenerazione non è stata affatto una rigenerazione inconsapevole, generica o di massa. Nessuna madre genera mai i suoi figli inconsapevolmente, in genere o in massa. Ogni madre genera i suoi figli uno per uno, ben consapevole e sofferente ad ogni singola generazione. Ciò significa che Maria Santissima sul Calvario, ai piedi della croce, corredentrice quasi concrocifissa col Figlio Redentore, ha generato ognuno dei redenti, conoscendoli singolarmente e soffrendo per ognuno di essi. Come è potuto avvenire ciò? A questo interrogativo risponde bene Bertrand de Margerie. In sostanza, questo teologo afferma che Maria Santissima, specialmente ai piedi della croce, ha ricevuto una conoscenza infusa dei peccati di coloro per i quali ha cooperato alla salvezza in maniera singolare e generosamente, quale degna corredentrice dell'umanità, soffrendo e intercedendo per ciascuna persona. De Margerie cita, in un articolo del 2001, santi e dottori della Chiesa, come Sant'Ambrogio, San Tommaso d'Aquino, San Bonaventura, San Pietro Canisio, San Francesco di Sal, il Beato Domenico della Madre di Dio, cita il Papa Pio XII e studiosi eminenti come il Suarez, il Cardinale Newman, il Cardinale Lepissier e Bossuet. Ragionando e concludendo alla fine, che Maria Santissima è la corredentrice unica, con il privilegio unico e straordinario della conoscenza infusa su ciò che stava facendo ai piedi della croce, ossia sul compimento della sua missione di madre corredentrice per ogni suo figlio da rigenerare. Il secondo aspetto riguarda la nostra figliolanza da Maria Santissima. Se è da ritenere che le parole di Gesù, ecco tuo figlio, ecco tua madre, hanno un valore costitutivo, creativo, ciò significa che l'essere figlio di Maria e avere Maria per madre comporta una realtà vitale così vera e consistente che ogni redento viene ad essere in potenza, potrebbe dirsi, un altro Cristo figlio di Maria. In tal senso si ha anche una valida e significativa verifica, particolarmente dal fatto che, dopo la proclamazione dall'alto della croce, ecco tuo figlio, ecco tua madre, Gesù, risorto e apparso alla Maddalena, parla dei suoi discepoli chiamandoli espressamente miei fratelli. Se prima della passione e morte, infatti, egli chiamava gli apostoli suoi servi, suoi discepoli, suoi amici, dopo la risurrezione invece li chiama fratelli, apparendo e dicendo a Santa Maria Maddalena: va dai miei fratelli e di loro, Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. In tal modo viene garantita ancora più l'affermazione di San Paolo, che presenta Gesù quale primogenito fra molti fratelli. E il Mans, nel suo studio esegetico sulla pericope giovannea, afferma anch'egli che in Giovanni 20:17 uno dei risultati della morte di Gesù è che tutti gli uomini possano venir chiamati fratelli di Gesù. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. A questo punto si può comprendere molto meglio il valore della seconda parte del versetto 27. La traduzione nella sua casa appare piuttosto prosastica e quindi poco espressiva. Farebbe pensare più a una sistemazione domestica di Maria, cosa invece secondaria. Eis ta idia, espressione greca dalle molte sfumature, meglio renderebbe qui con una versione che evidenzi l'idea del possesso di un bene preziosissimo. Giovanni accolse Maria come suo bene più intimo e prezioso, divenendo a sua volta, si può dire, proprietà o possesso di Maria, in analogia con il versetto 11 del prologo, dove la stessa espressione, eis ta idia, è riferita al Verbo quando venne fra coloro che gli appartenevano, ossia fra i suoi. In tal modo la figliolanza di Giovanni in rapporto a Maria, la madre, è emblematica per tutti i discepoli di Gesù, ossia per tutti i cristiani. E appare evidente la lezione primaria che ne viene per ciascuno di noi: accogliere Maria come nostra madre e quindi come nostro bene più intimo e prezioso, per diventare a nostra volta suoi figli in totalità di dedizione e di confidenza filiale in lei, la madre. E ciò a fondamento di una devozione mariana che sia vita mariana, dinamica e progressiva, nel renderci sempre più figli di Maria, fino alla perfetta conformità al Figlio Gesù. A conclusione di tutto il discorso biblico su Giovanni 19:25-27, volendo cogliere il contenuto teologico dell'analisi esegetica che ci ha fatto penetrare più a fondo nella conoscenza della maternità spirituale di Maria, possiamo così enuclearlo in rapido excursus. Il fondamento della maternità spirituale di Maria è la sua maternità divina. In radice, Maria è diventata madre universale nel momento del Fiat all'Annunciazione. In seguito, quando ella ha mostrato Gesù ai pastori e ai magi, quando si è preoccupata della mancanza del vino a Cana e ha detto ai servi «fate quello che vi dirà», in queste occasioni ella ha lasciato affiorare solo qualche tratto della sua maternità universale. Sul Calvario, invece, ai piedi della croce, da parte di Gesù, c'è stata la proclamazione pubblica, si può dire ufficiale, della maternità spirituale e universale di Maria, la quale, con il suo secondo Fiat, coimolandosi con il Figlio per la nostra salvezza, ha completato il Fiat dell'Annunciazione per restaurare la vita soprannaturale delle anime. La maternità universale di Maria non è metaforica o soltanto giuridica, non è fisica o soltanto morale, ma è spirituale. Maria non ci ha generati nell'ordine fisico, ma nell'ordine della grazia. E questa la formula sintetica e completa adoperata dal Concilio Vaticano II. Maria per noi, madre nell'ordine della grazia. Ciò significa che ella, come ha generato Gesù nell'ordine fisico, così ha generato noi nell'ordine della grazia. e anzi, proprio generando nell'ordine fisico colui che è il primogenito fra molti fratelli, ella ha generato noi nell'ordine della grazia, noi che formiamo il corpo mistico di Cristo capo. Sulla croce, tuttavia, la Chiesa è nata come corpo distinto dal capo, scrive il Bertetto, e Gesù, che aveva già richiesto nelle nozze di Cana l'intervento della madre per attrarre a sé mediante la fede i primi suoi discepoli, membri della Chiesa in formazione, associa a sé Maria, novella Eva, anche nel sacrificio redentore, con cui conquistò la Chiesa col suo sangue, dandosi alla morte per essa. In tal modo la maternità di Maria è stata una maternità corredentiva o sacrificale, perché ai piedi della croce ella stette, soffrendo profondamente col suo unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata. Tale maternità corredentiva non riguarda solo la redenzione soggettiva o applicazione della redenzione oggettiva, ma è estesa per volontà divina allo stesso compimento della redenzione oggettiva o acquisitiva e quindi alla costituzione stessa della Chiesa, frutto dei dolori redentori di Gesù e di quelli corredentori di Maria. Nella sua sostanza, questa dottrina è contenuta, come visto, in Giovanni 19:25-27, quale testo fondamentale collegato saldamente alla consistente catena di altri testi vetero e neotestamentari, il Protovangelo, la Madre Sion, i passi di Zaccaria e del Cantico dei Cantici, le nozze di Cana, la profezia di Caifa, la donna partoriente, la tunica indivisa, il sangue e acqua usciti dal costato trafitto di Gesù, la donna dell'Apocalisse che partorisce fra i dolori. E questa l'esegesi biblica posta a fondamento della maternità spirituale e universale di Maria, che apre e chiude la storia della salvezza, nella gioia e nel dolore, nella lotta e nella vittoria, con la donna del Protovangelo e la donna dell'Apocalisse, passando per l'asse centrale della croce sul Calvario, dove la donna, Maria, presente e sofferente, è proclamata da Gesù stesso madre dell'umanità redenta, e tutti noi cristiani, rappresentati in San Giovanni, siamo figli di Maria. Avete ascoltato Mariologia Biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte seconda, Nuovo Testamento. Ecco tua madre, ecco tuo figlio.